Bene, buonasera. Buonasera, benvenute e benvenuti. Io sono Domenico Monreale e ho il piacere di sedere a questo tavolo questa sera per moderare l'incontro e il dibattito Come convivere con l'odio online e restare ottimisti. Parleremo quindi di nuova sfera pubblica mediata digitale, delle derive comunicative, ma anche delle opportunità legate a nuove forme di partecipazione, nuove forme di inclusione sociale. Lo faremo insieme ai nostri relatori e ospiti che siedono qui al tavolo con me, in parte, e in parte sono collegati online dagli Stati Uniti. Iniziamo subito presentando i nostri relatori ospiti. Innanzitutto salutiamo il professor Derek De Kerckhove, che ringraziamo per essere presente. Non ha sicuramente bisogno di presentazioni, lo conosciamo tutti, ma farò del mio meglio per sintetizzare quello che è il suo enorme curriculum. Il professor Derek De Kerckhove è docente di antropologia presso la Scuola di Design del Politecnico di Milano, è stato a lungo direttore del McLuhan Program dell'Università di Toronto, Program in Culture and Technology dell'Università di Toronto, e dal 2004 al 2014 è stato in Italia a insegnare all'Università Federico II di Napoli sociologia. Attualmente è direttore scientifico di Media 2000 a Roma e dell'Osservatorio Tutti Media. È autore di tantissimi testi che tutti noi appassionati di comunicazione e di media abbiamo studiato e abbiamo letto avidamente. Diciamo che i suoi testi hanno affrontato moltissimi temi, dalla tecnopsicologia alla psicotecnologia, la ricerca neuroculturale, le tecnologie dell'arte e della comunicazione. Grazie per essere qui con noi. Abbiamo collegata dagli Stati Uniti la professoressa Roberta Ricucci, docente di sociologia delle relazioni interetniche e di sociologia dell'Islam al Dipartimento di Culture, Politica e Società dell'Università di Torino. Infine abbiamo la professoressa Sara Monaci, che citiamo come diciamo in coda, ma in realtà solo per motivi di ospitalità, perché gioca in casa, essendo del Politecnico di Torino, docente di media e comunicazione al Politecnico di Torino, insegna nei corsi di laurea in ingegneria del cinema e dei mezzi di comunicazione, Digital Skills for Societal Sustainable Transitions, ed è membro del centro interdipartimentale R3. È visiting fellow presso il Dipartimento di Media e Comunicazione della London School of Economics ed è peraltro autrice della monografia Odio Social, Tecnologie Narrative della Comunicazione in Rete, pubblicata da Egea quest'anno, nel 2022, testo da cui un po' prende le mosse questo dibattito questa sera, un dibattito che appunto parla di odio social. E se i relatori sono d'accordo, io partirei proprio con una serie di giri di tavolo per approfondire il tema, l'argomento, partendo proprio dall'inquadramento del fenomeno al centro dell'incontro. Quindi parliamo delle manifestazioni di odio online. Di che cosa parliamo quando parliamo di odio online? Oramai, diciamo, le forme di intolleranza, l'hate speech, diciamo, i complottismi, sembra che come fenomeni abbiano colonizzato in qualche modo l'immaginario legato alla rete, al web, dissipando un po' quell'ottimismo che aveva invece caratterizzato le origini delle piattaforme. Quindi gli anni 90 e i primi anni 2000 erano stati caratterizzati non solo nella ricerca accademica, ma anche proprio nell'immaginario collettivo, da un grande ottimismo che pare essersi un po' deteriorato. E quindi vorrei capire con i nostri ospiti innanzitutto quali sono secondo loro i fattori abilitanti che hanno rotto il meccanismo, che hanno un po' spezzato questa fiducia, e fattori che possono essere di carattere socioculturale, tecnologico, l'algoritmo. Quindi ecco, vorrei partire proprio dal professor De Kerckhove, se è d'accordo, per capire quali sono secondo lui questi fattori che hanno incrinato il nostro rapporto e che hanno fatto perdere un po' l'ottimismo nei confronti delle piattaforme.
Grazie Domenico. Sì, funziona. Grazie a te ho avuto il tempo di preparare un po' le domande e le risposte perché sono molto precise. E prima di tutto volevo fare un giro della problematica di precisamente questo, il giro algoritmico. Che vuol dire? Perché si parla di questo? Si parla di questo perché si tratta di un cambiamento fondamentale, molto importante, così importante che l'invenzione della stampa e così importante che l'invenzione anche della scrittura, ma con conseguenze molto più veloci e molto più larghe, globalizzate. È un cambiamento, un passaggio del linguaggio come base del discorso umano ai data, che è basato su information processing, dal dialogo umano, fondamentale per tutte le operazioni della realtà sociale, politica, economica. Tutta la nostra realtà è fondata sul linguaggio, ma non più. Ormai passa a un monologo. Monologo perché? Perché non si discuta con un algoritmo, non si argomenta con un algoritmo. L'algoritmo è un sistema di comandi. Non sono per niente in una scuola di ingegneria, in questo posto lì si sa esattamente che vuol dire una successione di comandi. Vuol dire passare anche in una cosa molto più complessa per l'Occidente, perché passa dal mondo del contesto, che è sempre contenuto nello scambio di parole tra umani, al mondo di un testo che comanda. Noi siamo abituati al testo scritto talmente importante nella nostra vita che noi occidentali siamo molto meno capaci di conoscere e di stimare il contesto che, per esempio, orientali. Passa anche del tempo, della durata del tempo, al tempo reale. All'istantaneamente, vuol dire che non c'è tempo per riflettere, non c'è tempo per assimilare i comandi dell'algoritmo e ancora meno quello che si è tradotto in linguaggio, perché interpretiamo il testo del linguaggio senza inserire il contesto per capire di che si tratta, come si tratta e quando c'entra. Passiamo dal mondo dell'argomento al mondo del comando. La polarizzazione viene e arriva di questa tendenza a accettare il testo prima facie e non misurare con l'origine del testo, la persona che parla, il contenuto. Tutto questo viralmente scivola con il mondo dell'algoritmo in direzione. Vuol dire che questa polarizzazione viene di questa impossibilità di veramente valutare e criticare il testo. Che succede? Che perdiamo due cose fondamentali per la cultura occidentale e forse per tutte le culture: la coesione sociale, e sappiamo già che questa coesione sociale è sempre meno presente. Diciamo che l'ultima forma di coesione sociale che abbiamo conosciuto è quella della televisione, che creava un pubblico più o meno, non per niente unito, però almeno d'accordo per essere non d'accordo insieme sulle varie cose della cultura. Ormai nessuno è d'accordo sulla scienza, sull'oggettività, sulla storia, sugli eventi. La gente sono perfettamente capace di cambiare completamente di idee. Perde anche la cosa così importante che avevo già descritto da Aristotele fino a Thomas Aquinas, che è il senso comune. Il senso comune vuol dire che abbiamo tutto più o meno le stesse basi su di che fare giudizio. Vuol dire che questo è uno dei grandi problemi dell'algoritmo. Poi parliamo della problematica dell'infodemia, che viene di due cose. Prima di tutto la quantità di informazione, che si chiama information overload. Secondo, la viralità dell'informazione, la velocità come va questa informazione. La gente, e questo si capisce bene, la gente sono bagnati dentro un'informazione veloce, come un corrente, come un torrente, infatti, un torrente di informazione, di notizie, di contranotizie, e quando tu non sai che pensare, devi tornare verso qualcun altro. E questa è la condizione dei bolle, come si chiama, echo chamber, vabbè, si capisce evidentemente questo. E questo è normale. E poi c'è un altro problema, che l'accelerazione della cultura crea che la gente sono deracinate, come si potrebbe dire, tirate delle radici, sradicati. Sradicati perdono il senso di proporzione, il senso di rapporto del tempo e lo spazio e perdono veramente una parte importante della loro identità. Non solo questo, grazie all'algoritmo sono capace di spostare il loro contenuto cognitivo e la loro memoria e il loro giudizio e anche il loro immaginario dentro qualche schermo. Vuol dire che abbiamo tutta ragione cognitivamente, emozionalmente e tecnicamente di perdere questa identità. Allora io potrei anche aggiungere che evidentemente una cosa che tutti si sa, ma vale la pena di dirlo, che le notizie, le male notizie, bad news, le notizie di odio sono enormemente più veloci grazie agli algoritmi che le good news. Per esempio, le good news avevo trovato che vanno sei volte più veloci. Le bad news vanno sei volte più veloci che le good news e toccano sei più veloce 1500 persone. Questi sono i numeri che hanno scoperto nella ricerca. E poi vanno molto più largamente anche, non solo velocemente, ma toccano molto più di persone. Vuol dire che questo è semplicemente una direzione verso la radicalizzazione dell'opinione. E finalmente, mi fermo qua per il momento, che abbiamo perso in questa situazione, dentro il linguaggio non è più il direttore della nostra coscienza, abbiamo perso l'obbligo del referente quando abbiamo qualche cosa da leggere, capire o dire. Il referente è la garanzia che il rapporto tra la parola e la realtà esiste veramente la realtà. E tutto il discorso che vediamo venire o di Russia o di repubblicani americani è un discorso dove il referente non c'è più. E questa è una perdita enorme. Quelli che hanno fatto semiotica capiscono certamente che dico. Vabbè.
Benissimo, grazie. Io a questo punto passerei la parola alla professoressa Ricucci e le solleciterei una riflessione su quanto appena detto il professor De Kerckhove. Quindi la perdita di coesione sociale rispetto ai temi di cui si occupa, quindi il tema intercultura, effettivamente vuole sollecitarci su questo.
Grazie, buongiorno, o meglio buon pomeriggio a tutto il pubblico e ai colleghi e alla collega in sala. Ma riprendo alcuni termini per arrivare al tema proposto. Si è citato la globalizzazione. Qui siamo di fronte a quello che può essere un effetto perverso della globalizzazione. La globalizzazione per diverso tempo è stata considerata e vi è stata una sottolineatura soprattutto della capacità, anche grazie alle nuove tecnologie, di dare l'opportunità a chi ne avesse le competenze, gli strumenti, le risorse per sentirsi parte di gruppi trasversali, quindi allargare i propri orizzonti, uscire dai propri confini. Venendo al nostro tema più puntualmente, le forme di intolleranza e di odio si sono in questo modo, quindi la globalizzazione è un'opportunità per gli elementi positivi, per i contenuti che possiamo considerare di valore e salienti in una prospettiva, dicevo, costruttiva, però la globalizzazione è stata anche un'opportunità per quanto è valutabile e considerabile universalmente in maniera negativa. E quindi le forme di intolleranza si sono spostate dal mondo offline al mondo dell'online. E si sono spostate attraversando diverse generazioni e quindi anche coinvolgendo diverse corti di età. E questo è un elemento che metterei sul tavolo eventualmente per il dibattito successivo. Non è patrimonio solo di alcuni gruppi sociali né di alcune fasce di età. Questo ci porta a un altro tema che è quello dei linguaggi, ovvero qual è il ruolo e quali sono le caratteristiche dei linguaggi utilizzati per lanciare o irrobustire dei messaggi d'odio. E fra i linguaggi utilizzati più frequentemente ci sottolineano gli studi che si dedicano alle notizie che in qualche modo ricadono all'interno del linguaggio d'odio, i termini e i contenuti legati alla diversità, alla multiculturalità, intesa in senso negativo, veicolata attraverso quelle sfaccettature che i protagonisti che si fanno portatori di questi messaggi considerano essere gli effetti negativi, le ricadute da temere, quelli che possono essere in prima battuta gli attacchi ad una supposta identità nazionale. Ed è qui che torna il tema dell'identità, un tema che si sposta quindi nuovamente dal mondo della realtà al mondo del virtuale. E lo abbiamo visto insomma in queste settimane rispetto alle notizie del Mediterraneo, quanto la relazione con la diversità, con l'alterità, con quei contenuti che derivano da processi di mobilità internazionale che ci mettono di fronte a situazioni di difficoltà, a situazioni da prendere in carico, situazioni che derivano da conflitti, da guerre, da dinamiche distorte all'interno di quel processo di globalizzazione da cui siamo partiti. Ecco, questa alterità sembra essere poco gestibile, sembra essere poco comprensibile e si traduce in una serie di comportamenti e di atteggiamenti che paiono mettere in evidenza delle lacune attraverso quelli che sono i processi, non solo informativi, ma direi formativi di tutte le generazioni che utilizzano gli strumenti dell'online, che veicolano per ruolo professionale o per interesse personale delle informazioni. Ma sul ruolo, in qualche modo, delle agenzie di socializzazione, forse torniamo dopo. È chiaro che una non lineare, non adeguatamente accompagnata con consapevolezza della relazione con la diversità, che non necessariamente deve essere una relazione lineare, avulsa da difficoltà, avulsa da problematicità, però deve essere una relazione in cui tutti gli elementi e tutte le sfaccettature, ripeto, della diversità declinata in ogni ambito della società deve essere compresa e quindi deve essere adeguatamente inserita in una cornice di senso che permetta di lavorare anche in termini di gestione delle differenze e quindi di promozione della coesione sociale. La domanda allora diviene: ma chi costruisce o chi aggiorna e supporta questa costruzione di senso e come in qualche modo si trasmette a tutti gli utilizzatori delle informazioni, a tutti coloro che in qualche modo si fanno portavoce di sollecitare dibattiti o di dare giudizi tranchant su qualsiasi elemento. Mi fermerei qui perché magari riprendiamo in un altro giro di tavola alcune di queste sollecitazioni.
Benissimo, grazie professoressa Ricucci. Lascio ora alla professoressa Monaci l'intervento.
Grazie Domenico, buon pomeriggio a tutti. Ma io riprendo un po' un argomento che hai sollecitato all'inizio, e cioè come siamo arrivati a partire dagli anni 80-90, anni in cui, attenzione, siamo in una fase pre-social, siamo, come dire, nel momento in cui internet muove i primi passi, come siamo arrivati da un'invenzione tecnologica che portava con sé un portato di libertà, di democratizzazione, di emancipazione per molte persone, a una situazione come quella odierna in cui vediamo sempre più, invece, come diceva giustamente Derrick, polarizzazione, frammentazione e quant'altro. Questo è un buon argomento anche perché mi permette di riflettere un po' sui creatori dell'innovazione, no? Sugli ingegneri che hanno dato vita, insomma, a questa grande rivoluzione. Questo non è un argomento solo mio, ma ha scritto molto su questo sia Manuel Castells molti anni fa, sia Tarleton Gillespie ancora 7-8 anni fa in un suo libro, no? Qual è la cultura della Silicon Valley e la cultura tecnologica che ha portato questa innovazione che oggettivamente si è dimostrata dirompente rispetto a moltissimi processi sociali, relazionali, comunicativi. Chiaramente i portatori di questa innovazione erano portatori anche di ideali fortemente liberali, fortemente democratici, pensavano di introdurre non tanto nel mercato ma inizialmente, come dire, nell'ambito della ricerca accademica una rivoluzione sostanziale che avrebbe potuto davvero liberare moltissime risorse, anche ampliare l'accesso a milioni di persone, a fonti di conoscenza, a nuovi contenuti, a nuove modalità di relazione, di comunicazione. Molto prima dei social media esistevano delle bulletin board system, no? Esistevano delle comunità virtuali dove la gente si incontrava senza mostrarsi con le proprie foto, con i video, insomma, delle vacanze, ma in cui si intrattenevano delle relazioni vere, anche se erano in dimensioni virtuali. Questo è sempre esistito, ha contraddistinto la nascita della rete e ne è stato un elemento molto molto determinante, un elemento fondamentalmente, come dire, di libertà e di emancipazione, no? È stato per molti anni visto anche un po' come dire un traguardo, un obiettivo, un sogno, se vogliamo, no? che si realizzava. Che cosa è successo, no? Perché poi, come dire, le cose sono cambiate anche molto velocemente. Io posso individuare alcune dinamiche. Sicuramente, come dire, l'intervento di grandi player tecnologici con fortissimi interessi commerciali che in qualche modo, come dire, provenivano, no, dalla stessa Silicon Valley e dalla stessa cultura, no, tecnologica, liberale, fortemente anche liberista, insomma, hanno introdotto delle nuove logiche, no, con delle economie di scala evidentemente molto più importanti e che hanno individuato, no, in alcune innovazioni. Io penso Google, no, in pochi anni è passato, come dire, da una ricerca di un paio di ragazzi di Stanford che dovevano finire la loro tesi di dottorato all'impresa più ricca, no, forse sul pianeta, insomma. E non solo loro. A questo, come dire, è seguito un enorme ampliamento nell'accesso, no? Quindi evidentemente la rete è diventata davvero un mezzo di comunicazione di massa. C'è stata anche una fase in cui, per esempio, come dire, nei paesi in via di sviluppo, come dire, l'intervento, l'introduzione della rete è stato visto, no? È salutato come uno strumento molto forte di emancipazione, di progresso. Dopodiché, per esempio, a partire dal 2008, 2009, 2010 è diventato invece uno strumento al converso, no? Di reazione, di anche di oppressione, no? Io penso tutto il movimento, per esempio, delle primavere arabe, no? Che in una prima fase hanno usato i social, perché allora c'erano già i social, anzi, diciamo, erano un po' una novità, no? Questo a livello globale, come strumenti, no? Per la prima volta per rendersi visibili, per rendere evidenti le proprie istanze, il proprio attivismo, la propria militanza politica, nel giro di qualche anno, anche forse prima, no? Penso all'Iran, penso all'Egitto, penso alla Tunisia, invece sono stati strumenti fondamentalmente usati poi dall'oppressione per, anzi, no, controllare, manipolare, insomma, monitorare, no? Quindi come strumenti di controllo. Oggi rimango, diciamo, su questo livello molto generale, poi magari scendiamo più nello specifico in un mondo fatto di piattaforme e di tanti internet, no? Quindi dal sogno degli anni 70, 80, 90 si è arrivati, come dire, a un mondo davvero, come dire, stratificato su reti diverse, non comunicanti, no? La Cina, la sua rete fondamentalmente, fondamentalmente impermeabile a, come dire, se non per insomma motivi prettamente commerciali, alla rete globale, così come anche le piattaforme, parlo appunto, no? di Google, di Facebook, di Twitter, più insomma tutti gli altri social più, come dire, specifici che oggi conosciamo, alcuni vivono un po' ai margini, no? di questa nuova geopolitica della rete, altri si inseriscono per motivi prettamente commerciali. Questo è, diciamo, un po' il quadro, scusate, no? molto generale, molto grezzo, in cui oggi viviamo. In più, come dire, l'accesso, no? Davvero di massa, no? milioni di persone, chiaramente, no? ha portato a una moltiplicazione di voci, di punti di vista, di prospettive, no? di persone che potevano far e possono, insomma, far valere le proprie opinioni senza, come dire, no? la fine dell'intermediazione di quelle che sono state le agenzie storiche che hanno da sempre, no? mediato il dibattito pubblico. Quindi il giornalismo tradizionalmente inteso, da una parte, che si è trasformato, si sta trasformando da strutture, no? anche più tradizionali come partiti o organizzazioni, no? un po' novecentesche, insomma, di questo tipo. Bene, vi restituisco però la parola per passare a un nuovo argomento.
Insomma, abbiamo analizzato un po' quelli che sono i fattori che hanno effettivamente portato ad alcune derive comunicative sociali nelle piattaforme. Proviamo a vedere adesso un secondo tema che è legato proprio al titolo, profondamente legato al titolo del nostro incontro, cioè come convivere a questo punto con l'odio online, o meglio, quali sono attualmente le misure di prevenzione, di contrasto che i player, che gli stakeholder, che gli attori in gioco stanno prendendo per appunto monitorare, analizzare queste derive comunicative, ma anche per contrastarle attraverso forme di media education o di debunking. L'algoritmo, tornando di nuovo, o l'intelligenza artificiale, può essere un alleato nel gestire, nel circoscrivere il fenomeno? Lascio la parola al professor De Kerckhove, poi insomma...
La parola alleato è la parola giusta, ma non può risolvere tutti i problemi. Il problema è fatto l'intelligenza artificiale per aiutare precisamente il giornalista, per ridurre la quantità di lavoro che deve fare, per dare accesso a tutte, grazie a parole chiave e altre cose, a tutte le discussioni intorno della cosa in corso. Mi sono un po' andato a vedere due o tre sistemi, uno italiano che si chiama Fandango, che dal gruppo dal gruppo di engineering Francesco Nucci ha creato un sistema che permette di studiare non talmente il contenuto, che è la prima cosa che la gente va a vedere, che è il contenuto dei, perché le parole chiave ti mandano subito al contenuto, ma l'interesse di Fandango è di studiare la forma, come è presentato questo contenuto, perché questo rivela molto, molto le cose. E una volta che questo è capito, cerca tutte le storie che sono scritte più o meno in questo modo, che sono già state debunked, no? che sono già state trovate false, e usa per questo del natural language programming, che fa mettere insieme, apparire tutte queste cose per dire questo certamente è un modo di scrivere. E c'è un altro sistema di ricerca che si chiama Good News, e che lui studia precisamente la differenza, e questo è incredibile di pensare che si può immaginare di fare, studia la differenza come si racconta una storia vera e come si racconta una menzogna. Apparentemente ci sono, e questo è veramente l'intelligenza artificiale, grazie all'intelligenza artificiale è possibile di vedere questo. Un altro esempio che è veramente interessante anche, è il deepfake. Il deepfake, come si sa, è fatto più o meno su fotografie. Allora, ci mette la testa di una persona conosciuta su un corpo di una signora che sta galleggiando con una persona in una stanza, e poi tu fai pensare che quest'uomo o questa donna era in questa condizione che totalmente danneggiando. Allora, l'intelligenza artificiale è capace di andare sul sistema e studiare bene i movimenti, no, della e vedere che infatti è un falso. E questo è stato utile per un po', ma adesso che abbiamo inventato un altro sistema per creare falsi, che non ha più bisogno di prendere una testa e metterla con una sutura, diciamo, su un corpo, si chiama GPT-3, che conoscete forse, perché è un sistema che ha 75 miliardi di parametri per cercare l'informazione che potrebbe servire a partire di questo. Il GPT-3, con tre parole, ti mette una testa su un corpo senza sutura. Ti fa il corpo e ti fa la testa. Vuol dire che sono talmente cose che arrivano adesso che superano le tecnologie e le strategie che si usano per sviluppare questi sistemi di difesa. Un altro più semplice ancora è il fatto che su WhatsApp è un sistema che ti impedisce di usare di qualche sia che sia scritto su WhatsApp e di studiarlo per vedere se è vero o falso. Vuol dire che non è possibile di fare a meno di avere human in the loop, come si dice, human in the loop, la persona nel circolo di studio della cosa. Allora, io direi The Truth Project è un altro che studia i profili e le connessioni, i modi di comportarsi dell'utente, dell'autore, per vedere se è affidabile, e si dà un score di credibilità. Ormai arriviamo noi in Occidente, come i cinesi, al social credit system, letteralmente questi. Forse che sarà il modo nel futuro di combattere fake, ma ancora di più hate news. Perché fake news e hate news non sono la stessa cosa. Hate news è un'intenzione di fare male, e sono tutti in due intenzioni di fare male, ma di fare male che è visibile. Se tu dico qualcosa è orrendo, beh, chiaramente la parola orrenda è la parola chiave per un hate news. Non è così semplice con i fake news. Però passiamo, la faccio breve perché possiamo andare alla terza domanda.
Bene, grazie professore. Passerei alla professoressa Ricucci per analizzare meglio il ruolo delle agenzie di socializzazione. Quale può essere il ruolo della media education, delle agenzie di socializzazione nel prevenire, nel contrastare il fenomeno dell'odio online?
Sì, grazie. Partirei proprio dal termine media education, dicendo che l'educazione, la formazione all'utilizzo dei media rappresenta un tassello di un percorso formativo ben più ampio, che comincia all'interno della famiglia, quindi nella prima agenzia di socializzazione che ogni minore, poi ogni giovane incontra, per aprirsi poi alle dinamiche che possono andare in sintonia o in conflitto dei messaggi lanciati dalle altre agenzie di socializzazione, la scuola in prima battuta, ma il gruppo dei pari, quanto succede online, gli ambienti associativi. Il tema però mi pare debba essere affrontato partendo a monte dalla formazione dei formatori. Insomma, bene avere programmi di formazione, bene lavorare sulla formazione di conoscenze e la formazione alle competenze, oltre a sostenere queste formazioni, ovviamente bisognerebbe pensare anche a un percorso di aggiornamento continuo di conoscenze e di competenze. E questo è tanto più significativo proprio in queste settimane in cui è stato lanciato l'anno europeo 2023 come anno dedicato alle competenze. Quindi abbiamo una ulteriore possibilità come soggetti che svolgono un'attività di formazione come studiosi per poterci dedicare alla riflessione, ma poi anche alla concretizzazione dei nostri risultati di ricerca in termini di azioni operative, in termini di progettualità. Come si diceva, esistono numerosi progetti che possono aiutare le agenzie di socializzazione nella loro opera di accompagnamento in primis delle giovani generazioni, ma senza dimenticare, e lo sottolineo perché è un elemento importante, un accompagnamento a una formazione continua anche dei giovani adulti e degli adulti, altrimenti il rischio, come alcuni dati ci mostrano, è quello di avere degli adulti che hanno poche conoscenze, talvolta poi conoscenze anche errate su temi particolarmente complessi, e questo può tradursi in una situazione assai difficile da gestire, da controllare, e dagli effetti significativamente importanti nel momento in cui si usano degli strumenti e delle piattaforme che amplificano notevolmente i messaggi. Quindi sicuramente un lavoro di formazione dei formatori in prima battuta, di aggiornamento degli strumenti e dei metodi dedicati alla formazione dei destinatari e dei diretti protagonisti, però questo lavoro non si può fare senza un lavoro di squadra. Tutti gli attori che sono in qualche modo chiamati a svolgere un ruolo all'interno della comunità educante, generalmente intesa, non solo all'interno della famiglia, non solo guardando coloro che hanno precipui ruoli di istruzione, di formazione, di trasferimento di conoscenze, di competenze, di metodologie, di sguardi rispetto a come leggere e interpretare la realtà da un lato, intesa in realtà concreta, e la realtà virtuale. Ecco, le competenze e le abilità, le metodologie di tutti coloro che possono accompagnare i protagonisti dell'uso degli strumenti digitali devono sviluppare ancora di più un lavoro di squadra. Anche perché in questo lavoro di squadra un tema rilevante da mettere a fuoco spesso latente è quello della lettura e della capacità di analisi dei dati. Si diceva all'inizio del primo giro di tavolo della relazione fra linguaggio d'odio e temi legati alla diversità e tornare alle questioni di queste settimane, temi legati alle migrazioni, ecco, la capacità di leggere i dati, di utilizzare i numeri che ci vengono dati forniti da fonti diverse, è una capacità che va appresa. E questo è importante soprattutto quando sappiamo che nelle frasi, nei contenuti, nei messaggi online, il tema dell'utilizzo dei numeri rappresenta un'arma significativa nel costruire opinione e nel supportare, sostenere, implementare opinioni che possono, opinioni, comportamenti che possono portare a tradurre messaggi d'odio anche in comportamenti concreti.
Grazie professoressa Ricucci. Lascio la parola alla professoressa Monaci per concludere il secondo giro di tavolo.
Sì, allora io cercherò di dire due cose. Allora, uno, quali sono, come dire, le normative in senso generale alle quali, per esempio, le grandi piattaforme devono attenersi, insomma, in materia di diciamo contenimento dei discorsi d'odio. Ormai dal 2015-2016 esiste un codice di condotta, attenzione, che non è proprio una normativa, ma è, come dire, una sorta di protocollo al quale le grandi piattaforme aderiscono spontaneamente, Google, Facebook, Twitter, eccetera, eccetera. nel garantire, come dire, la, se vogliamo, politeness delle proprie conversazioni online, no? Cioè loro garantiscono e ogni anno esercitano un monitoraggio sistematico sui propri contenuti, garantiscono un certo livello, come dire, di civiltà negli scambi comunicativi che avvengono nelle loro piattaforme. La Commissione Europea, che è, come dire, molto coinvolta in questa attività, ogni anno appunto monitora questa attività con un gruppo anche di fact checker, quindi di istituzioni, centri di ricerca, università indipendenti dalle piattaforme, quindi c'è un gruppo, diciamo, di consulenza che in qualche modo sorveglia, insomma, su questa attività. E insomma, nel corso degli anni, dal 2015 fino a oggi, la situazione è migliorata, nel senso che i contenuti, no, che vengono censurati dalle piattaforme aumentano, no? Forse quella più, come dire, più libera, più permissiva, chiamiamo così, è Twitter rispetto per esempio a Facebook, rispetto a Google, eccetera, no? Che esercita, diciamo, una censura, un contenimento un po' meno, come dire, no, pesante, insomma, sui contenuti. Questo è però appunto, no, un codice di condotta a cui le piattaforme aderiscono spontaneamente, non c'è una sanzione, insomma, no, se questo non viene effettuato, no? Poi discorso diverso invece è quello che riguarda come dire, tutti i contenuti di carattere politico, ideologico, no, venati da estremismo, violento, eccetera, perché ricadono, come dire, in un'altra area, no? Però è chiaro che nelle espressioni d'odio rientrano tantissime cose diverse, no, anche difficilmente rintracciabili, definibili, insomma, più sfumate, insomma, che difficilmente possono essere identificate sia da un software, sia da sistemi di intelligenza artificiale, sia anche da quei milioni, no, di cleaners, cioè quegli individui che quotidianamente per le piattaforme puliscono i contenuti. Difficilmente, come dire, è un lavoro molto difficile, no, questo tipo di discernimento. Questo è quello che succede, insomma, a livello generale. Poi ci sono, come dire, le reazioni dei singoli individui, cioè che cosa faccio io se con il mio profilo Twitter, Facebook, Instagram, eccetera, incontro, no, vie più delle conversazioni che trovo sgradevoli, imbarazzanti, in cui mi trovo a disagio. Un altro fenomeno, anche questo molto studiato, è quello della diaspora digitale, cioè moltissimi migrano da piattaforme mainstream a piattaforme più di nicchia. Questo è successo, come dire, per quanto riguarda il passaggio da WhatsApp a Telegram, da Twitter a Mastodon, ad altre piattaforme, come dire, che sembrano, come dire, più nuove e quindi forse meno inquinate da questo tipo di conversazioni. Questo è qualcosa che ciascun individuo può fare, no, per mantenere un minimo, no, come dire, di non so come dire, di equilibrio, no, di per essersi meno infastidito da questo tipo di espressioni. Poi secondo me c'è una realtà invece molto importante, ed è quella che a me, come dire, rende forse più ottimista di tutte, ancora di più dell'intelligenza artificiale, cioè ci sono gli attivisti, cioè ci sono gruppi di persone che lavorano molto anche online, si organizzano e che fanno appunto di questa, come dire, battaglia alle espressioni d'odio un po' un loro, come dire, no, un loro manifesto, no, un modo per stare insieme, per collaborare. Leggevo qualche tempo fa sulla stampa di una iniziativa che coinvolge anche molti gruppi italiani, e sono circa 5.000 attivisti che lavorano su Facebook, usano questo hashtag che si chiama Io sono qui. Lavorano anche su piattaforme diverse, hanno proprio come compito quello di, no, come dire, non di censurare, no, quindi di cancellare i contenuti degli altri, quanto di rispondere, no, di fare una sorta di debunking, no, di verifica in tempo reale e di in qualche modo, no, diciamo così, stemperare, no, disinnescare anche così l'aggressività, la violenza che c'è in certe espressioni. Questo è un esempio, no, di attivismo, che viene un attivismo un po' da scrivania, ma che in questi contesti, come dire, è molto importante e può chiaramente, no, essere complementare a quelle che sono le azioni poi delle agenzie di socializzazione primaria e secondaria, che sono insostituibili evidentemente, no? Ma sono cose che, come dire, non vanno nella direzione di rimuovere, di censurare, ma di, semmai, di inserirsi in questa complessità che è la sfera pubblica attuale, come dire, no, lavorando un po' sui bordi.
Benissimo, allora direi che a questo punto possiamo passare, proprio partendo dal discorso sull'attivismo, anche all'ultima espressione che caratterizza il nostro dibattito di oggi, l'ottimismo. Quindi recuperiamo l'ottimismo, passiamo dalle minacce in qualche modo della sfera pubblica mediata, dalle derive invece alle opportunità che la nuova sfera pubblica mediata offre in termini di partecipazione, in termini di inclusione. Pensiamo ad esempio a movimenti come MeToo o Friday for Future, che in qualche modo hanno fatto ampio uso, sono nate, si sono diffuse attraverso le piattaforme. Ecco, tra le derive della piattaforma e la svolta algoritmica possiamo quindi essere ottimisti, possiamo considerare anche questi aspetti legati proprio alla sperimentazione di nuove forme di partecipazione sociale e di attivismo e di inclusione. Partiamo dal professor De Kerckhove. Anche in questo caso vediamo se effettivamente possiamo recuperare al termine di questo incontro l'ottimismo.
Il mio ottimismo è relativo e qualificato dagli studi che ho fatto sulla storia del grande trasformazione e un po' moderato di 200 anni di guerre di religione tra l'arrivo della stampa e l'arrivo dei tempi cosiddetti moderni. Siamo esattamente alla situazione, la stessa situazione, ma molto molto più accelerata. Che voglio dire? Si tratta oggi del paradosso della democrazia. Cos'è il paradosso della democrazia? È il paradosso del fatto che tutti possono prendere parole e immediatamente diffonderla. Questo era il caso dopo l'invenzione della stampa, della printing press, no? Però prendeva un sacco di tempo scrivere, mettere il libro in corso, distribuire il libro, combattere la censura, arrivare dall'Olanda dove non c'era censura, a mandare le opinioni. Che ha fatto questo sistema? Ha fatto il grande scisma tra protestanti e cattolici e 200 anni di guerra di religione. Questo vuol dire che adattarsi a un nuovo medium, perché dobbiamo dire che la stampa ha fatto della scrittura un nuovo medium, perché prima era riservata a un'elite, ma quando tutti potevano prendere parole e diffonderla, comincia una crisi che ha dovuto, la soluzione è stata di fare i protestanti nel mondo anglosassone e di fare nel sud cattolici. Vabbè, questa era una soluzione. Oggi si tratta di rifare la coesione sociale. Allora, non posso fare altrimenti che presentarvi possibilità che voi potete decidere se sono veramente fattibili o no. Io non posso decidere niente. La prima cosa sarebbe la deteriorizzazione completa. No, nel senso che noi non possiamo più considerare una legge fatta sul territorio, ma una legge fatta sulla comunicazione. E questo dando a tutti che hanno... La tribù oggi non è una tribù geografica, è una tribù sulla rete. E la tribù finalmente si trova in ordine. E questo è veramente uno dei possibilità. Un'altra sarebbe di tracciare, lo siamo già, ma tracciare veramente sistematicamente tutti, assolutamente, e usare della legge per obbligare la gente a comportarsi bene. E questa tracciabilità potrebbe infatti essere applicata, e lo è, come già detto, in Cina. La terza possibilità sarebbe la più pazza, ma anche, forse anche quella è possibile, di lasciare gli algoritmi prendere il posto dell'oggettività, che noi abbiamo ancora un'idea di che significa, la soggettività, se la mia opinione, l'oggettività è il mondo. Se gli algoritmi divengono la fonte di oggettività del mondo, allora fanno la legge, sistemano tutto. Pensiamo che oggi l'algoritmo è un sistema di consiglio per la legge, per la medicina, per il militare, per le finanze. è abbastanza diffuso, poi anche per le cose che voi scegliete nel vostro telefonino. Ma immaginiamo che l'algoritmo anche non solo vi fa un consiglio, ma prende la decisione e implementa la decisione. È già in corso con la macchina autoguidata. La macchina autoguidata è un sistema che prende decisioni di vita e di morte ogni momento che circola sulla strada. Possiamo anche pensare, che vuol dire la deterritorializzazione? Non so come dirle. Qui è un modo di rivedere completamente la coesione sociale, i grandi gruppi. Siamo tutti una echo chamber. Ciascuno di noi vive la nostra echo chamber. Non è una cosa. Però alcuni hanno più larga di altri. Un echo chamber nazionale, un echo chamber professionale, tutto questo si può immaginare. Non c'è problema. Questo si può fare. Tracking everybody, sì, abbiamo già perso la nostra privacy. Non ci perdiamo di più. E lasciare l'algoritmo prendere la decisione, forse non abbiamo più bisogno di governo. Sarebbe anche salvare un sacco di soldi. Ok.
Bene. Professore Saricucci, a lei la parola.
Ma io non so, sono così, così ottimista, però anche questo è il bello del confronto. Ma intanto vorrei sollevare un punto che attiene alla diffusione e alla possibilità che gli strumenti dell'azione online e la partecipazione alla formazione di strumenti al contrasto all'odio online siano qualcosa accessibili a tutti. Abbiamo sentito menzionare iniziative, progetti, che però sarebbe interessante valutare anche in termini di conoscenza e di accessibilità rispetto a un pubblico vastissimo di potenziali destinatari. Abbiamo, parlando di quelli che sono i temi, diciamo, legati alla diversità e alla promozione, alla ricostruzione di quella coesione sociale che diceva il collega, abbiamo numerosi gruppi di attivisti, numerosi gruppi composti anche da giovani che in qualche modo rincuorano e ci mostrano il lato positivo di una ritrovata partecipazione che transita dall'offline all'online e viceversa e si nutre reciprocamente. Ma questa partecipazione, come anche le iniziative del Fridays for Future che sono state citate, ecco, chi raccolgono e quanto raccolgono rispetto ai potenziali soggetti coinvolgibili? Allora, il tema, e vengo alla spiegazione del perché non sono così ottimista, è quello di rendere accessibili le informazioni e, ripeto, i percorsi di formazione e di sensibilizzazione, di creazione di una consapevolezza e di una ragionevole capacità, insomma, di analisi e reazione rispetto a quello che leggiamo, il più ampia possibile. Ad oggi mi sembra che abbiamo ottimi esempi di attivismo, di partecipazione, di contrasto alle fake news o a quelle informazioni, a quelle news che promuovono odio, ma sono esperienze e attività promosse in qualche modo da chi sta sulla punta dell'iceberg. E tutti gli altri e tutti coloro che in qualche modo per mancato interesse, per mancata sensibilità, perché non significativamente o non stimolati nel modo giusto, non hanno avuto modo di riflettere rispetto all'importanza e alle ricadute della mancata azione rispetto ai temi di cui ragioniamo oggi, cosa fanno, come si comportano, a quale capacità di essere esposti e quindi di formare un'opinione che sia mediata, ovviamente in maniera negativa, da fake news o da notizie che fomentano odio. Ecco, qual è il livello di esposizione di chi è in assenza di strumenti, quantomeno di attenzione, di comprensione e di analisi. Ecco, questo mi porta di nuovo a sottolineare, e mi spiace se mi ripeto, prima di lasciare la parola alla collega per gli ultimi minuti, l'importanza di quelli che sono gli attori che promuovono formazione e che sono costantemente impegnate nelle relazioni, ancor di più con i soggetti più fragili, ancora di più con quei soggetti e quei gruppi che possono essere più vulnerabilmente esposti alle sollecitazioni dei linguaggi d'odio. E qui una riflessione va anche al lavoro, al nostro lavoro in qualità di esperti e a quelle che può, a quello che può essere il nesso fra il nostro lavoro, le nostre riflessioni, le nostre ricerche e poi gli amministratori e coloro che si occupano di definire e pianificare azioni di educazione, di informazione che riguardino tutta la cittadinanza intesa in senso lato. Grazie.
Grazie, grazie. Prego, professoressa Monaci.
Sì, io non ho una replica, come dire, facile, nel senso concordo insomma sulla visione, su entrambe le visioni, no? Che ci presentano delle due prospettive insomma molto diverse, abbastanza inquietanti, devo dire. Se aggiungo anche una mia inquietudine, insomma, più da genitore rispetto a come alcuni gruppi fragili, no, specifici vengono un po' come dire, no, sensibilizzati a questo problema, no, dell'odio online e di come usare, no, in maniera responsabile questi strumenti, insomma, chi ha figli adolescenti lo sa, no? Ci sono mille chat, mille piattaforme, eccetera. Io vedo per esempio da parte della scuola ancora un atteggiamento molto difensivo, insomma, no? In cui si percepisce, insomma, queste aperture non controllate dalla scuola come dei rischi pazzeschi, insomma. La polizia postale è una minaccia sempre sempre dietro l'angolo, no? Che viene paventata ai ragazzini perché aprono delle chat, insomma, un po' fuori dal recinto scolastico, insomma. Quindi veramente da questo punto di vista c'è ancora un lavoro enorme da fare, no? Più che altro anche per cercare di mettere insieme, di colmare, secondo me, questo enorme, come dire, solco che si sta alzando, no? Fra un sapere tecnologico che ormai, come dire, no? Credo davvero, no? Che ormai, come dire, la politica possa soltanto, come dire, mettere dei paletti, no? A quello che si può fare dal punto di vista tecnologico, da un lato, e dall'altro lato da, come dire, una profonda, no, inconsapevolezza, no, e anche superficialità con cui vengono trattati questi strumenti, no? Cioè riempire questo solco è veramente molto, molto difficile. Io non aggiungo nient'altro, magari.
Bene, visto che ci avviamo verso la conclusione dell'incontro, ma io credo che abbiamo ancora un po' di tempo per raccogliere qualche domanda da parte del pubblico, una o due domande. Quindi lasciamo la parola. Prego.
Grazie per i vostri interventi. Allora, io volevo fare una domanda un po' rivolta al futuro. E adesso abbiamo parlato di violenza e odio nei social. E questo odio, a volte è solo verbale, a volte si tramuta in cyberbullismo, come stava dicendo lei. E questa cosa influisce anche poi la vita reale delle persone, ovviamente, chi più chi meno, e si arriva anche alla morte purtroppo della persona che ha subito questo. Però questi social nel futuro, già adesso stanno parlando di andare oltre, di fare esperienze più immersive, per cui l'esperienza social diventerà quasi simile a una realtà virtuale, no? E già attualmente si sono registrati atti di violenza fisica su avatar, per dire, no? E quindi la mia percezione è quella che le persone si sentano libere di fare qualunque cosa che magari nella realtà non esprimono, perché ovviamente non si può fare, e questo spazio virtuale sfoghino il tutto. Però la società sta andando verso questa cosa, verso il metaverso, verso questo spazio virtuale. E secondo voi come andrà a evolversi l'odio online e a quel punto quale potrà essere il modo per contrastarlo? Perché adesso abbiamo parlato di polizia postale che è un essere, è un'entità presente ma non si sa. E forse bisognerà veramente pensare a una polizia, a qualcosa che protegga le persone, che anche adesso, in questo momento, non c'è questa protezione e siamo a un livello 1. Quando ci evolveremo, come sarà? Come potrà essere? Grazie.
Sì, ma io provo. Allora, io devo dirti il tuo suggerimento, scusa, ti do del tu, insomma, mi fa pensare al metaverso, no? Che mi sembra come la dimensione più prossima, insomma, quella che ci viene così, insomma, anche paventata più quotidianamente. Io devo dire, sono un po' scettica, nel senso che guardando indietro nel passato ci sono state altre esperienze di creazioni di mondi virtuali, no? Pre-social, pre-piattaforme, pre-Facebook, Instagram, eccetera, in cui si pensava, no, di costruire questi alter ego, queste dimensioni altre, no, in cui fondamentalmente replicare i luoghi poi della quotidianità, no? Perché poi uno cosa va a fare lì, mica delle robe visionarie, no? C'è la scuola, il bar, cioè le solite cose con le stesse dinamiche, eccetera. Non so, per esempio penso a Second Life come, no, una sperimentazione a cavallo degli anni 2000, insomma, che però è stata fondamentalmente un abbastanza un fallimento. Io credo che, insomma, detto molto semplicemente, credo che Zuckerberg sia molto in difficoltà e che questo metaverso sia un po', come dire, no? Una sorta di lancio speculativo rispetto, no, ad una situazione generale, invece che è un po' di recessione, tra virgolette, rispetto, come dire, all'espansione enorme che i social hanno avuto negli ultimi 7-8 anni. No? Adesso sono fermi, anzi sono in una fase di relativa recessione e quindi chiaramente, come dire, la logica chiede, no, che ci sia una nuova frontiera, no, una nuova visione, un nuovo elemento. Poi, rispondendo più nel merito, no, posto appunto che sono molto scettica sulle sue potenzialità future, poi magari sarò smentita immediatamente, la questione dell'odio online è difficilmente, secondo me non è tanto, come dire, l'ambiente, no? O la dimensione virtuale fatta con avatar o no, al moltiplicare o meno questo tipo di espressioni. Non so neanche dirti con precisione quali tipo di, come dire, di censura e di contenimento c'è, perché al momento le piattaforme sono tutto sommato abbastanza indipendenti, riescono abbastanza a slegarsi, se non nelle loro normative, se non nelle regolamentazioni che loro stesse si danno rispetto alla capacità di censurare, di contenere, di rimuovere contenuti offensivi, ma sono tutte misure che loro si auto-intraprendono. Sono un po' scettica rispetto a quello che possono fare altre agenzie a livello governativo, a livello europeo, rispetto a quella, alla loro auto, no? Al loro auto posizionarsi su queste cose. Continueranno probabilmente così, insomma, quindi se il metaverso avrà successo troveranno loro degli strumenti, se no evidentemente no.
Il metaverso secondo me va nulla a parte e farà esattamente lo stesso futuro che Second Life. Continuerà ad esistere per un sistema di culto. Secondo me la vera cosa, il dono del metaverso, non del metaverso, è la metacittà, un servizio pubblico. La possibilità di riprodurre Torino e di fare l'uso delle proprietà del metaverso per fare negoziare con il comune il futuro della città. Questo è una cosa utile. Il metaverso serve a niente.
Bene, non so se la professoressa Ricucci vuole intervenire o se raccogliamo ancora un...
Ma non entro nel merito, diciamo, del contenuto tecnico, perché non è il mio tema, però la riflessione portata da chi ha posto la domanda ci sollecita forse un ulteriore tema su cui continuare il ragionamento, l'esplorazione, di quello del ruolo delle relazioni sociali nel mondo reale. Il tema delle competenze socio-emotive che forse abbiamo perso, o di una capacità relazionale che dobbiamo ricostruire oppure rimettere al centro delle dinamiche interpersonali. Questo potrebbe essere un elemento per un futuro dibattito. Perché spostarsi nel metaverso? Perché non abbiamo più le capacità o siamo indeboliti rispetto alle nostre relazioni nella realtà, e quindi ci spostiamo in un mondo in cui tutto sembra essere più edulcorato, ma come ci è stato detto non è privo di violenze o di difficoltà. Grazie.
Grazie. Bene, se non ci sono ulteriori domande, tra l'altro per chi ha figli adolescenti, insomma, sa che alcuni metaversi stanno funzionando molto bene in ambiente videoludico. Io ho dei figli che frequentano Minecraft o Fortnite.
Non c'è dubbio che può essere. Roblox funziona.
Roblox.
Ma De Zuckerberg diceva la settimana scorsa: sono disperato di Horizon World perché non c'è nessuno e che è un mondo triste. Esatto. Lui l'ha detto, dove andiamo?
Ed era un po' la sensazione che si aveva girando per Second Life, effettivamente. Esatto. Era un po' deserto.
Ecco. Ci andiamo.
Bene, io allora ringrazio il pubblico per averci accompagnato in questa discussione, per averla animata. Ringrazio i nostri relatori, il professor De Kerkhove, la professoressa Ricucci, la professoressa Monaci.
Grazie, sì, per tutto il lavoro che hai messo dentro.
Grazie a voi e buon proseguimento a Biennale Tecnologia.
Grazie per l'opportunità, arrivederci.